Laddove c'è il mare ci saranno sempre pirati, dicevano gli antichi latini, ed è dannatamente vero, oggi più che mai, e oggi scopriremo i segreti e la storia della pirateria. Canaglie e criminali di bordo o uomini liberi e pensatori sul mare? Che cos'è la verità? La versione romanzata o il terrore storico che ben conosciamo, ma descritto da alcuni dei sopravvissuti ai terribili attacchi dell'epoca? O una via di mezzo? La pirateria affascina la mente umana da moltissimo tempo e sembra essere irrinunciabile. E oggi andremo a capire il perché. Caio Giulio Cesare viene rapito dai pirati. Sì, già all'epoca. Egli fu abbastanza astuto da non farsi, intimidire da loro e pose la condizione di essere scambiato per una cifra di denaro ben più alta di quella che loro si aspettavano, guadagnando così tempo e facendosi divenire salvato. Già all'epoca pirati. L'uomo che va sui mari che cerca di aver profitto da altri uomini. Una mentalità che sembrerebbe essere vincente, in un posto dove effettivamente non ci sono confini e dove chi ha la nave migliore può inseguire e depredare, dove quel che accade sul mare rimane sul mare. Perché sul mare siamo tutti vulnerabili. Questa è una delle grandi leggi non scritte ma assolutamente veritiere, che la grande distesa azzurra continua ad insegnare ogni anno, ogni secolo, ogni millennio. Assolutamente inscindibile da questo. I pirati sono quindi stati una realtà che ha solcato tutte le ere, tutti i secoli, tutti i millenni. Ha accompagnato la storia umana laddove c'è stata civiltà, quasi schernendola. Voi fate città e fate leggi e noi le aggiriamo e vi derubiamo. Letteralmente uno sberleffo a tutto quello che si costruisce nel tentativo di fare una società ordinata, una società rispettosa. La pirateria sembra essere il completo contrario. Ed essere tra l'altro una delle attività di maggiore successo. Tant'è che praticamente tutte le civiltà al mondo che abbiano sviluppato una marina hanno sviluppato anche la pirateria. A volte contro la propria stessa nazione. Quella apertamente criminale, a volte invece nella forma di guerra di corsa, una pirateria essenzialmente legalizzata che viene utilizzata o in tempo di pace o in tempo di tensioni e in alcuni casi anche in periodi di guerra per depredare nazioni nemiche, indebolirne la logistica o terrorizzarne le coste. Insomma, gira come gira, la pirateria sembra essere uno dei grandi motori dell'economia mondiale antica e sembrerebbe quasi uno dei mestieri più vecchi del mondo, senza voler togliere nessun prestigio ad un altro ben più famoso. Nonostante tutto, è riuscita a sopravvivere a un quantitativo di trasformazioni impressionanti e soprattutto di repressioni feroci. La pirateria non è uno scherzo. Decidere di fare parte di una confraternita di pirati e fare parte di un universo complesso, fatto di giuramenti, fatto di possibili ritorsioni terribili e di inimicizia aperta con i governi insomma, un qualcosa che è un taglio netto con il resto del mondo, con la terraferma. Ma quanti uomini vogliono in fin dei conti questo? Un taglio netto con il passato, un liberarsi da determinate regole e un vivere faccia a faccia con il pericolo. Un non vago e distante guardare il fatto che potresti essere punito per quello che farai, ma un saperlo, viverlo sulla propria pelle, ma anche un fare la propria fortuna, tant'è che per un periodo il nomignolo dei pirati fu proprio Gentiluomini di Fortuna.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. I got an empty cup. Pour me some more. So I can go until they close up. Hey. And I can drink until I throw up. Hey.
Go!
sentiamo molto spesso parlare di epoche d'oro della pirateria. Epoche al plurale, anche se molti dicono epoca d'oro. Perché in realtà ce ne sono state parecchie. Insomma, come ho detto, la pirateria è una roba di successo che ha solcato i secoli. Quindi, quali periodi sono stati quelli nel quale possiamo parlare di pirati che hanno effettivamente sfondato? Tanto per cominciare, parliamo di quella del Mediterraneo. Il Nord Africa e il vicino Medio Oriente erano un grande pullulare di pirati. Questo perché la tecnologia navale di quell'epoca era abbastanza buona da poter intercettare invece le navi meno sicure di fattura greca e in seguito anche alcune di quelle a vela latina. Erano pensate invece per essere delle navi, quelle dei pirati, più leggere, con una forma maggiormente in grado di solcare il vento e vele maggiormente dinamiche. Per quanto gli equipaggi non è che fossero il massimo, si trattava principalmente di soldataglia che proveniva da tutti quei regni e quelle civiltà del termine nell'epoca del bronzo che cercavano in un modo o nell'altro di sopravvivere e quindi di fare profitto sul mare. Questi sono quelli che meglio conosciamo e, come ho detto, furono quelli che colpirono persino Giulio Cesare nella sua gioventù. Ma qui entriamo leggermente, mi permetto di fare una piccola deviazione. Normalmente da storico il mio principale punto è di parlare di fatti documentati, però esiste una grande epoca della pirateria misteriosa, documentata ma senza prove complete e certe, ovvero il mistero dei popoli del mare. Ne parlarono gli Egizi, ne parlarono i Greci, ne parlarono i Macedoni e moltissimi altri popoli. Si trattava di una qualche popolazione, o più di una, perché appunto se ne parlava al plurale, quindi è possibile che fossero un conglomerato di individui che erano specializzati nel razziare le coste del Mediterraneo ed erano un flagello così terribile da distruggere interi insediamenti, da colpire e sfuggire, del quale non si sapeva come potersi difendere a lungo termine. Si considera oggigiorno, da alcuni reperti archeologici e da alcune testimonianze incrociate con appunto quello che siamo riusciti a trovare, che arrivassero ad un momento di, come dire, crescita esponenziale di alcune popolazioni lungo le coste per devastarle, cosa che portò essenzialmente ad abortire l'inizio di alcuni popoli che avrebbero potuto fiorire maggiormente, quasi come se sapessero quando arrivare a prendere il loro raccolto. Spaventosi e temutissimi, sono maggiormente descritti nelle opere egizie che ne celebrano una grande sconfitta, una delle maggiori che dovrebbe essere la fine del loro dominio sul Mediterraneo. E qui, diciamo, chiudiamo la nostra parentesi misteriosa. Chi fossero? Da dove venissero? Le ipotesi sono state fatte a non finire. Alcuni dicevano che fossero antenati dei Sardi, altri dicono che invece provenissero da quella che è la parte più distante della costa del Mediterraneo, verso il Portogallo, altri invece che provenissero dalle isole Azzorre, e altri invece con tesi molto più fantasiose, ma nessuna comprovata. I popoli del mare restano ancora oggi uno dei grandi enigmi sia archeologici che storici e che sicuramente ha introdotto il concetto della pirateria così come la conosciamo. Ora viaggiamo verso il Grande Nord. Se c'è una popolazione che ha fatto della pirateria un suo marchio di fabbrica e soprattutto uno dei modi con il quale ha avuto maggiore successo e influenza all'interno di tutto il bacino mediterraneo e oltre, questi sono i vichinghi, i quali con i loro raid, con le loro snecca, le rapide navi, i loro drakkar, pensati per assaltare, per facilmente sbarcare, per essere persino trasportati su spalla dalla terra al mare, sono stati capaci di costruire un'economia di razzia tra le più efficienti e micidiali, cosa che li portò ovviamente a diventare anche ottimi mercenari, a essere considerati come un esercito irregolare da essere utilizzato dalle svariate potenze nascenti europee, tra cui l'impero bizantino e l'impero, il sacro romano impero germanico e molti altri. La loro presenza fu fondamentale per il dominio sui mari e per la costruzione di una ricchezza del nord. Per quanto si trattò comunque di una civiltà autofagocitante, i vari jarl perennemente in guerra tra di loro, i vari re essenzialmente della loro cultura, non seppero veramente costruire a lungo termine qualcosa che andasse oltre le loro razzie e parte dei commerci che facevano, dovendo quindi per forza smontare ad un certo punto questa loro struttura economica e passare a modelli maggiormente evoluti, come appunto la testimonianza della cultura scandinava ci ha lasciato in parte, e invece quella islandese ci racconta in maniera più approfondita un tipo di civiltà che ha deciso invece di fermarsi, abbandonare la razzia e costruire, facendoci avere oggigiorno quelle prove archeologiche e storiografiche necessarie a ricostruire gli usi, i costumi e soprattutto i risultati delle razzie che i vichinghi sono stati in grado di fare nel corso dei secoli. sono uno dei grandi successi. Sono importanti, sono potenti, ma non sono l'unica grande potenza sul mare in quegli anni nella pirateria. Ovviamente, dall'altra parte la mezzaluna dell'Islam si alza con grande importanza su tutto il Mediterraneo. È un momento effettivamente terribile. Se i vichinghi sono una forza che razzia, ma si interessa di una zona un pochettino più ristretta e da un certo punto di vista sa anche trattenersi, il periodo della pirateria islamica è vero proprio terrore completo. Si tratta di uno dei momenti in cui comincia un mercato terribile, quello degli schiavi, e cominciano alcuni dei raid più sanguinosi in assoluto, un flagello che colpirà la cristianità per tutti quei secoli. Sceicchi, califfi e altre figure importanti dell'aristocrazia islamica non riescono a controllare la pirateria. È un problema anche per loro, perché è pronta a colpire anche i loro di domini. E c'è poco da fare, le varie figure che ne fanno parte, i vari capitani, sono carismatici, sono capaci, sono militarmente preparati e anche in grado di ritorsioni da non scherzare nel caso vengano ostacolati. I tentativi di integrarli all'interno dell'esercito sono sempre problematici, sono profondamente indipendenti, non seguono necessariamente gli ordini e possono facilmente vendersi ad avversari politici, complicando immensamente quelle che sono le mire di conquista, ma anche la stabilità interna che le varie figure dell'aristocrazia islamica di quegli anni cercano di mandare avanti. Insomma, la pirateria è un'arma a doppio taglio. Se da un lato porta loro schiavi, porta loro tesori e tampona la potenza cristiana in Europa, dall'altra parte è una miccia sempre pronta a incendiarsi e a far esplodere problemi interni difficilissimi da gestirsi, creando una situazione che è chiaramente ambigua. Si cercherà definitivamente di dare una quadra a tutto questo più avanti, soprattutto con la nascita dell'impero ottomano e quindi una regolamentazione più forte della marina militare con la guerra di corsa, legalizzando essenzialmente queste pratiche, seppur sempre con una certa attenzione a restringerne il campo e a regolamentarle, per evitare soprattutto scontri con nazioni limitrofe legate dalla fede islamica ed evitare ulteriori prese di potere o colpi di mano.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Quindi passiamo a alcuni degli anni più interessanti, quelli che faranno passare la pirateria nell'immaginario generale. Sono gli anni della scoperta delle Americhe e quindi dell'arrivo della Spanish Main. Le rotte dell'oro spagnolo e portoghese, il momento dello scontro tra le grandi potenze che finalmente parlano una nuova lingua, quella della talassocrazia, il potere che passa dal mare, che fa dell'Inghilterra una superpotenza, che trasforma completamente la visione dell'economia. La piccola lega anseatica dei Paesi Bassi si trasforma essenzialmente nel nuovo modo di concepire il commercio, e i pirati naturalmente ci sono assolutamente di mezzo. Saccheggiare, interrompere le linee, sabotare. È un qualcosa che è troppo ghiotto, ma non è più un fenomeno casuale. Ora le nazioni hanno i loro corsari che battono la loro bandiera e posseggono le temute lettere di marca, regolamentazioni che permettono loro di poter saccheggiare, di poter utilizzare tutti i mezzi della violenza piratesca sotto l'egida della legge. E quindi, così protetti, di poter vivere una vita di saccheggi che permette loro poi in seguito di ritirarsi, a volte diventando governatori di isole o piccole zone. Ma non è solo questo. I pirati in questo periodo iniziano a essere una delle strutture più elaborate in assoluto nella storia dei popoli che si sono mossi sul mare. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo essenzialmente che si rendono conto di vivere in un mondo che si sta modernizzando e che il mare è la più grande libertà concessa all'uomo. L'Europa di quel periodo è oramai una zona estremamente controllata, suddivisa in tantissimi stati, staterelli e potenze che si stanno espandendo in un modo o nell'altro. Diciamo che la libertà è sotto un tallone d'acciaio, e soprattutto dopo tutto quello che è accaduto nel corso dei secoli. Il mare sembra sempre più grande, più vasto, colmo di possibilità. Siamo all'inizio dell'era delle esplorazioni e la pirateria capisce che si può vivere sul mare e che dall'altra parte c'è un continente immenso nel quale, tra virgolette, sparire. Ci sono mille modi per poter non semplicemente campare, ma avere una propria esistenza. Nasce così l'idea della confraternita dei pirati, la possibilità di unirsi insieme ad un equipaggio, di fare dei giuramenti, di seguire delle regole, di avere un codice che ti dice come comportarti con i prigionieri, con i tuoi pari, e un modo di gestire la legge a bordo della nave e quando si atterra. Insomma, una sorta di minuscola, potremmo chiamarla democrazia? Dove effettivamente tutti hanno il diritto di voto? Dove non esistono i confini. I pirati possono essere francesi, spagnoli, inglesi, danesi, possono provenire da paesi che normalmente sono in guerra tra di loro, possono essere di fedi diverse, dove il cattolico, il protestante, l'islamico o persino quello che non crede in nulla possono coesistere e considerarsi persino fratelli. È un laboratorio incredibile da questo punto di vista, laddove invece le marine, le nazionali, se così possiamo chiamarle, visto che siamo all'inizio dell'idea complessa di marina, invece vivono ancora sotto delle regole assolutamente bieche e brutali. Gran parte degli ammiragli, dei comandanti e dei commodori non sono nient'altro che essenzialmente aristocratici protetti dai loro sgherri che catturano delle persone con le armi in pugno, li costringono a imbarcarsi e a stare via uno, persino due anni all'ordine e a essere costretti a combattere guerre del quale non avrebbero mai voluto partecipare, con un'esperienza minima e punizioni corporali severissime, se non addirittura letali, per qualsiasi forma di trasgressione. Due mondi che sembrano quasi incompatibili e che naturalmente finiscono non solo per scontrarsi, ma anche ad alimentarsi. Da un lato, i vari marinai vogliono scappare e hanno, ad un certo punto, maturano l'esperienza e le necessità di voler fare altro, di voler poter utilizzare quello che hanno imparato sul mare, ma anche di voler avere una propria libertà di poterla assaggiare e come tale finiscono a fare i pirati. E dall'altra parte l'aumento della pirateria porta a nuovi reclutamenti e a nuove violenze e a un aumentare della presenza sui mari. E questo porta inoltre a trasformare anche la guerra. Sono anni in cui combattere per mare è molto più importante che combattere per terra. E infatti questo porterà al modo di assumere l'idea dello scontro bellico molto differente. Il mare porta una nuova visione tecnologica del conflitto che fino a quel momento non si era mai pensata. Carte precisissime per muoversi, calcolo dei del movimento lungo le ore del giorno, calcolo balistico, utilizzo di sistemi di comunicazione muti che possano essere identificati, i codici fatti con le bandiere per intenderci, i diari di bordo e moltissimi altri metodi, e nonché ovviamente lo spionaggio, per modo da poter sapere quali navi stanno per mettersi alla fonda in quali porti. È un mondo complesso. E i pirati devono adattarsi ad esso utilizzando gli stessi mezzi, soprattutto se vogliono mantenere quei pochi porti che sono quasi del tutto sotto loro controllo o che gli sono in un modo o nell'altro simpatici. Quindi è una situazione che evolve tantissimo e letteralmente benzina sul fuoco della storia. Qualcosa che quasi non si ripeterà più, e proprio per questo viene chiamata l'epoca d'oro dei pirati. Inoltre, è anche un periodo nel quale per la prima volta si può osservare che cos'è l'idea della morale popolare, e qui ci troviamo di fronte al grande binomio della morale dei pirati.
Quando è che mi porti con te? Voglio vedere quello che vedi. Gli aveva chiesto appena dopo le nozze, nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva: e questa volta che fai? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva: resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zanzare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese. Resti o vai? Che fai? Che fai? Sì, 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 sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda
da ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza, e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul po'? Rispondevano: aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto.
Vai, che fai, che fai? Resta quando tace, cosa pensi?
Vai,
il nostro amore ti silenzia.
Fai,
cara mia, ma dove
che
guardi?
Fai,
i marinai tornano tardi.
Uno dei simboli che subito vi fa pensare ai pirati è il Jolly Roger, tibie incrociate e il teschio, la famosa bandiera che è quello che automaticamente ce li racconta. Ma che cosa significa? Era una bandiera che veniva issata e comunicava questo. Se era nero, voleva dire: se ci combatterete morirete, ma se non opponete resistenza nulla vi sarà fatto di male. Il Jolly Roger invece con il campo rosso significava: qualunque cosa voi decidete di fare, siete tutti morti. Questo è il grande binomio del mondo dei pirati. Galanteria e morale da un lato e spietatezza completa dall'altro. Cos'è l'uomo quando ha tutti i mezzi e nessuna regola? È quasi la domanda che ci potremmo fare quando ci chiediamo chi siamo quando nessuno ci osserva. È quasi la stessa cosa. I pirati sono questo specchio dell'umanità, che in certi momenti può essere assolutamente capace di comprendere i propri limiti e di sapere come essere bilanciata, oppure perdere ogni possibile freno. Abbiamo visto da un lato la capacità di creare codici, in tentativo di avere un equilibrio, di gestire una sorta di società moderna, ma abbiamo anche visto schiavismo, violenze e nessun freno e qualunque forma di bassezza possibile ed immaginabile. Insomma, la pirateria è lo specchio, distorto in un modo o nell'altro e a volte invece lucidato, di quello che è la società civile. A volte un inganno, a volte un immenso costrutto, a volte una conquista e a volte una completa menzogna. C'è da dire, vorrei fare una menzione molto importante. Come ho detto, nella pirateria abbiamo visto anche grandi momenti di slancio, di eguaglianza e di tentativi di dare possibilità a chiunque. Non si può non parlare delle donne che furono piratesse, alcune delle quali estremamente importanti. Se sicuramente Anne Bonny e Mary Read sono le più famose e soprattutto le più celebrate, non sono esattamente tra gli esempi migliori. Si trattava comunque di individui dalla bassezza morale alquanto confermata. Mentre invece altri individui erano molto 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 più validi e possedevano una capacità non solo di guidare le loro compagini in battaglia, ma anche di essere dei fari di morale e di carisma, coraggio e integrità. Madame Ching o Zheng Jia Xiao è stata una delle più potenti piratesse della storia in assoluto del XIX secolo. Aveva 1500 navi e 80.000 uomini nel Mar Cinese. Fu letteralmente un faro, era un'imperatrice sull'acqua, rispettatissima ovunque. Le verrà anche dedicato un film di produzione italiana, Cantando dietro i paraventi, che racconta in una versione un po' romanzata gli eventi della sua vita, film al quale tra l'altro partecipa il compianto Bud Spencer, questa volta con invece il nome di Pedersoli. Naturalmente oltre a lei ci sono anche personaggi come Saida al-Hurra, piratessa araba del XV secolo, che ha sfidato quella che normalmente è la convenzione che ci farebbe immaginare una pirateria araba esclusivamente maschile. e che fu molto importante anche per questo, era il segno che la pirateria non era facile da schiacciarsi o da incasellarsi. E ultima, ma non per importanza in questa lista, Jacotte Delhaene, piratessa haitiana, temutissima, spietatissima, e il quale ricordo ancora oggi è celebrato in un modo o nell'altro proprio nell'isola di Haiti e nei suoi dintorni. Rappresenta un grande momento di emancipazione, ma allo stesso tempo anche un segno netto, ovvero quello del fatto che il potere che si era stabilito in quel modo tramite la pirateria in certe zone sarebbe rimasto tale per molto tempo e quella mentalità di prevaricazione sarebbe diventata l'unica legge. Nonostante questo, queste donne hanno saputo distinguersi e costruire qualcosa che è sopravvissuto nella storia, in una maniera che a terra sarebbe stato molto più difficile da ricordare e molto più difficile da fare. Soprattutto sono persone che hanno potuto fare questo senza necessariamente doversi sposare con uomini ugualmente potenti, ma l'hanno potuto costruire con le proprie mani. Certo, stiamo anche celebrando essenzialmente la violenza e la pirateria, però è anche vero che stiamo parlando del mondo antico, stiamo parlando di un altro sistema di valori, dove poter emergere era per forza in un qualche modo imbracciare le armi, scontrarsi con quelli che erano poteri che non davano seconde possibilità o scelte. Da qui comincia un qualcosa di interessante. Questo è un programma di cultura pop, ed eccola qui che arriva. Con l'arrivo delle stampe di massa e con l'arrivo di una maggiore alfabetizzazione, il ceto medio che finalmente riesce a essere più compatto da questo punto di vista e un tranquillizzarsi dei mari fino ad un certo punto, si inizia a mitizzare la figura dei pirati. I pirati stanno lentamente scomparendo, ovviamente è finita l'era dei pirati nella zona dei Caraibi, salvo alcuni colpi di coda molto improbabili, e le guerre di corsa oramai sono soltanto uno strumento strettamente militare e anch'esso regolamentato. Con il 1825 e la spedizione del comandante Mameli viene effettivamente eliminata la pirateria nel Mediterraneo. Cipro viene definitivamente presa. Il regno di Sardegna riesce a strappare finalmente la libertà del Mediterraneo dalle grinfie della pirateria ottomana. L'ultima grande roccaforte dei pirati berberi verrà smantellata ad Algeri dalla marina francese nel 1830, ma si trattava oramai soltanto più di un magazzino che non aveva praticamente nessuna valenza, si tratta quasi più di un momento di rivalsa, null'altro. E quindi i pirati cosa sono diventati nel mentre? Beh, hanno iniziato a trasformarsi nell'immaginario, vengono romanticizzati. Le persone li vedono come uomini liberi di un passato nel quale il mondo non era ancora tutto conosciuto, dove tutte le terre non erano state trovate, dove si poteva ancora sognare che il mare non finisse mai. Li si immagina sfuggire ai venti della guerra e fare il proprio destino, insomma, li si immagina come quei gentiluomini di ventura del quale parlavo prima. Ed è così che ad un certo punto, qui nella città di Torino, un uomo che non aveva mai visto le terre lontane dell'Asia si immagina un capitano coraggioso proveniente da un'isola al limite del mitologico che decide di combattere contro il grande male di quegli anni, il colonialismo britannico. E quindi non è semplicemente un pirata, lo vuole dipingere come un principe, una nobile tigre. Emilio Salgari inizia a immaginare il principe Sandokan e le tigri di Mombrachan.
Più crudele è la guerra e l'uomo sa cos'è la guerra. Caldo e tenero è l'amore e l'uomo sa cos'è l'amore.
forza ogni giorno, ogni notte, coraggio, beh.
Forza ogni giorno, ogni notte, coraggio, beh.
Forza ogni giorno, ogni notte, coraggio, beh.
Sandokan, Kamamuri, Treble Nike e ovviamente James Cook sono questi gli ingredienti e i protagonisti di un'avventura che nel cuore degli italiani sembra non avere mai fine. Si collega di generazione in generazione, chi l'ha letta, chi l'ha guardata in TV, chi l'ha sentita raccontata, chi l'ha rivista nei fumetti. Sandokan sembra non finire mai ed è qualcosa che si è trasformato ed è il chiaro segno di un momento in cui la pirateria viene completamente rivisitata e ribaltata. Non più assassini, non più rapitori, razziatori, ma uomini alla ricerca della libertà contro il gigante della colonizzazione britannica, contro i rajah bianchi che in maniera cruenta si impongono e vogliono trasformare la cultura millenaria dell'Asia nel loro giardino di casa da saccheggiare e da schiacciare ogni qualvolta ne hanno bisogno. Sandokan è la risposta a tutto questo. Sandokan è un sogno che si trasforma costantemente, che aggredisce quelli che sono gli orchi del suo tempo e che ancora oggi riecheggia in un modo o nell'altro, in una canzone, in un'immagine, in un urlo di guerra. Sandokan è il sogno che vogliamo ancora vivere e che in un modo o nell'altro ci fa essere bambini e adulti al tempo stesso, cosciente e sognante, fantasia e strettissima realtà. Coscienza e sogno. Qualcosa di incredibile, come solo i migliori possono. Salgari purtroppo non poté vedere i frutti completi del suo successo, nonostante fosse fatto cavaliere proprio dalla regina d'Italia, nonostante i tantissimi encomi, nonostante l'amore del pubblico, fu sfruttato e spremuto dai suoi editori fino all'ultima, portato a quello che fu a tutti gli effetti un burnout, il che lo condusse all'estremo gesto del suicidio. Molto, molto, molto giovane. Ci fu tolto da un modo assolutamente bieco di considerare la vita e il lavoro degli artisti. Colui che aveva trasformato la pirateria in un sogno da ripercorrere, in una fantasia stupenda, era invece stato depredato fino nell'intimo, fin nell'anima. Ma non ha reso aridi tutti noi. Quindi da questo momento possiamo osservare anche molte altre versioni della resa pop del tema della pirateria. Ovviamente non si può non parlare dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, il quale ci lancia la figura di Long John Silver, che è il pirata redento per antonomasia. E ovviamente che lancia anche tutti quei topos che ben conosciamo, la mappa del tesoro e il tesoro nascosto, la ciurma che si riunisce, i giuramenti tra i pirati, la patacca nera e molto 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 altro. E poi abbiamo anche il Dottor Sin, altro romanzo a tema storico uscito più o meno negli stessi anni, il quale racconta di come un ex pirata decide di diventare una sorta di vigilante nell'Inghilterra del sud proprio per colpire gli uomini del re che costringono la popolazione di zona a essere spremuta di tutti i loro beni e di essere costretti ad imbarcarsi per andare a combattere le guerre nell'Atlantico. Si tratta di un modo di vedere la pirateria assolutamente fantasioso e che si è continuato a trascinare ancora oggi è qua. Dai Pirati dei Caraibi della Disney, prima giostra e poi in seguito serie di film di successo, a Il Pirata Spaziale Harlock, Queen Emeraldas di Leiji Matsumoto, fino alla versione comica, demenziale e super potenziata di One Piece di Eiichiro Oda.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
dei pirati, c'è poco da scherzare. Chi non si arruola finisce in fondo al mare. Finanche i più convinti, finanche i più decisi, a denti stretti si sono tutti arresi. Tu invece sei la sola che va così sicura sul trampolino di Capitanuccino. Ma dimmi come fai a non aver paura, o sei incosciente oppure sai che è un sogno che non dura. Com'è sei bravo a raccontare, ad inventarti quelle avventure, sembrano vere, che fantasia che hai. Continua il tuo racconto, mi sembra di vederti al punto giusto, lui arriverà a salvarti.
Sono distanti gli anni della battaglia di Cartagena, quando i pirati riescono a respingere le forze del re d'Inghilterra e affermare la loro libertà. La pirateria oggi è tutt'altro. Come ho detto, la pirateria è uno specchio della civiltà in tutto e quindi è anche uno specchio della geopolitica. Oggigiorno essa esiste ancora, assolutamente organizzata, ancora più brutale e più presente che mai. Il Mediterraneo è di nuovo uno di quei territori che è sotto il vigile occhio dei pirati, ma non solo. Il Pacifico, alcune zone dell'Atlantico, la Costa d'Avorio, moltissima parte dell'Africa. Perché oggi più che mai le merci si muovono attraverso il mare. Petrolio, beni di prima necessità e soprattutto materiali lavorati, materie prime, tutto si muove lì. E poter fare delle strettoie, costringere in un modo o nell'altro a dover aggirare, dover in un modo o nell'altro doversi difendere o avere accordi, crea un grande giro di affari. La pirateria è brutale, uccide senza pensarci sopra due volte. Trova porti nel quale poter attraccare e rimanere invisibile anche per mesi. Si arma di siluri da guerra per poter affondare, se questo fosse necessario, le altre imbarcazioni. Si appoggia con l'utilizzo di elicotteri e oggigiorno persino di droni, reti satellitari private per poter tracciare le proprie prede. I pirati sono diventati una marina parallela con tutta la potenza tecnologica che ha a disposizione normalmente la marina militare di una vera e propria nazione. Sono un problema che non si riesce facilmente ad inquadrare. Nuovamente, criminali al servizio di se stessi, criminali al servizio di alcune nazioni, oppure a volte uomini liberi, che vogliono semplicemente poter muoversi sul mare senza essere costretti da niente e da nessuno, o di poter tenere lontano altri tipi di predatori dalle proprie coste. Non sono più persone che se ne vanno con la sciabola in mano, con il Jolly Roger alzato, parlando di catturare possibili tesori, di potersi poi costruire una villa da qualche parte e ritirarsi. Non vivono più romanzesche avventure, ma l'assoluta, tangibile e sanguinaria realtà attuale. I passaggi del petrolio sul mare sono una delle tratte più colpite, insieme a quelle delle materie prime. E con l'attuale clima la situazione è quanto più che esplosiva. La pirateria può appoggiare alcune nazioni o colpirne altre di continuo. Abbiamo persino visto il battaglione San Marco entrare in azione contro di loro. Abbiamo visto l'ONU pronunciarsi sul problema della pirateria. e essa continua a presentarsi ovunque, soprattutto verso le nazioni in via di sviluppo. L'India in questi anni ha subito moltissimo la presenza di pirati provenienti dal Medio Oriente e non solo. Insomma, la pirateria sembra essere qua per restare, essere più disincantata che mai. Gli equipaggi oggigiorno sono vere e proprie organizzazioni criminali e non si può anche non parlare della situazione delle migrazioni. Scafisti e equipaggi spietati trascinano persone dal mondo subsahariano con la promessa di poter avere una speranza in Europa o nel Medio Oriente più a nord o anche in America, stipandoli in container, mettendoli su navi fatiscenti quando non si possono permettere di pagare diversamente o brutalmente eliminandoli se la situazione si mette a essere troppo problematica. O persino facendoli finire nei mercati degli schiavi, che letteralmente esistono ancora in alcune zone del mondo, o peggio, alcuni sono persino finiti nel mercato degli organi. La pirateria non ha più nessun limite? O forse esiste ancora quel Jolly Roger nero che parla di equilibrio, di poter essere sì dei razziatori del mare, ma anche capaci di fermarsi e di risparmiare i civili? Oppure ha vinto il Jolly Roger scarlatto, che dice: qualunque cosa farete, siete già morti? La risposta io non ce l'ho. So solo che loro sono qui per restare e che in mare siamo tutti vulnerabili e che il mare è da sempre uno specchio. Put 'em in the scuppers with the hose pipe on 'em, bird eye in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises, bird eye in the morning.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato